Questa notizia, signore e signori, in sé non ha bisogno di molti commenti, visto che è stata rilanciata da tutti i mezzi di informazione nazionali e internazionali. Però riprendiamola un attimo. Come rileggiamo sul portale Notizie Geopolitiche, lo scorso 15 novembre, missili o parti di essi sono caduti oggi sul villaggio polacco di Przewodów, o come diavolo si pronuncia, a pochi chilometri dal confine ucraino, colpendo un deposito di cereali e uccidendo due civili. Più o meno la stessa notizia è stata ripresa da varie agenzie di stampa, tra gli altri da CNN, BBC, Al Jazeera, e anche se già in diversi dei primi reportage si sollevavano dubbi circa la provenienza del missile o una presunta intenzione russa di colpire il territorio di un paese membro della NATO. Lucio Caracciolo, direttore di Vimes, ha parlato di segnali preoccupanti, pur ritenendo da subito inverosimile lo scenario di un attacco deliberato da parte dei russi. Tra i primi ad avanzare delle riserve circa una simile ipotesi, addirittura possiamo trovare lo stesso presidente statunitense Joe Biden, che, parlando con i colleghi del G7, a margine del vertice di Bali del G20, ha detto, e qui lo citiamo, di ritenere improbabile l'attacco o comunque l'opzione dell'attacco sferrato da territorio russo, per la cronaca con missili del sistema S-300. Mentre addirittura anche l'altra ipotesi circolata nelle primissime ore di un malfunzionamento del sistema missilistico di Mosca è stata presto accantonata. Però il punto, a questo punto, visto che questo podcast sta per uscire nel mentre che io mi trovo in questo momento in Islanda per registrare un reportage finanziato dagli stessi aficionados, direbbero in un'altra lingua, del canale, il sunto del discorso non verte tanto sulle reali dinamiche dei fatti, che verrà chiarita, auspicabilmente in tempi rapidi. Non penso entro quando io tornerò dall'Islanda, comunque. E si badi bene che per quanto al momento tutto questo sembri essere stato chiarito, permangono alcuni nodi irrisolti, come la notizia ripresa dalla CNN che parla di un aereo NATO che sorvolava la zona dell'incidente proprio nel momento dell'impatto, e qui verrebbe da chiedersi anche perché. Noi però vorremmo soffermarci più che altro sulle reazioni suscitate dall'evento, che ha avuto e avrà inevitabili ripercussioni. Russia e Ucraina, che sono i due contendenti impegnati direttamente nel conflitto in corso, ma non certo i soli, si sono affrettate a negare ogni addebito. Hanno rilanciato accuse reciproche come tentativi di provocazione antirussa per consentire un allargamento del conflitto, così Mosca ha una precisa responsabilità russa nell'attacco, così la posizione espressa da Zelensky, presidente ucraino. Tuttavia, come ci insegna l'esperienza, ivi compresa quella quotidiana, come ripete spesso e saggiamente Dario Fabbri, ascoltare soltanto la voce dei due litiganti non è il modo migliore per disporre di un quadro realistico. Sarebbe ipocrita, quantomeno, negare che la guerra includa azioni di propaganda che possano essere funzionali ai propri interessi. Ed è inevitabile che in tale contesto vadano inquadrate le dichiarazioni a caldo. Invece, un dato molto interessante ci arriva dalle reazioni in casa NATO, noi diremmo. Come emerge dalle prime dichiarazioni di Biden, l'atteggiamento della NATO sembra quello di coloro che vogliono, come si suol dire, gettare acqua sul fuoco. E meno male. In questo caso il plauso è d'obbligo. Perfino nelle formule ufficiali per definire l'accaduto si nota chiaramente una preferenza per il linguaggio della diplomazia, quando si parla di esplosioni, non di attacco, che è espressione molto più bellicosa. Paolo Mauri, scrivendo su Inside Over, fa notare, tra l'altro testata che io vi straconsiglio per l'aggiornamento quotidiano in termini di geopolitica, fa notare come l'opzione dell'attacco intenzionale sia da ritenere, e qui citiamo, infondata, in quanto il bersaglio colpito non ha alcun tipo di valore strategico o simbolico, ed essendo a breve distanza dal confine ucraino è più probabile che si sia trattato di un errore o di un malfunzionamento. Sulla stessa testata, Inside Over, va addirittura oltre Francesca Salvatore quando, alludendo alla mancanza di velleità bellicose da parte degli occidentali, scrive che si potrebbe, citiamo, presumere maliziosamente che quando anche il missile fosse stato russo, nessuna rappresaglia militare sarebbe comunque stata messa in scena. Perché per quel sgangherato noi, che comprende tutto l'Occidente, dichiarare guerra in terra europea resta ancora un tabù. Per parte nostra possiamo concludere pienamente con simili considerazioni che sono ricche di realismo, di buonsenso. Lo stesso dicasi per le parole di Niccolò Locatelli su Limes, che insistono sulla non volontà di dare fuoco alle polveri di tutte le parti coinvolte, vale a dire Stati Uniti e Russia. Citiamo: Se Putin smentisce di aver lanciato quel missile, è perché effettivamente non l'ha lanciato. Anche perché bombardare un paese NATO poche ore dopo l'incontro non segreto del capo dei servizi segreti esterni russi con il suo omologo della CIA vorrebbe dire far naufragare qualsiasi speranza di negoziato con Washington, ossia l'unico nemico veramente interessato a non umiliare la Russia in Ucraina. Ecco, negoziati, come ammette esplicitamente lo stesso Caracciolo, che sono già in corso. Conclude Locatelli che se invece l'obiettivo degli Stati Uniti fosse addossare a Mosca le responsabilità di un conflitto tra lei e la NATO, un'occasione più ghiotta difficilmente si ripresenterà. Tradotto, in parole molto povere, se i russi non hanno colto la palla al balzo stavolta, qualcosa vorrà pur dire. Questa linea viene confermata dal fatto che sia il Pentagono che il Dipartimento di Stato americano hanno deciso di prendere tempo. Tempo impiegato saggiamente per stabilire un contatto diretto con Mosca, per limitare i danni e per limitare la tanto temuta invocazione da parte dei polacchi, sottolineiamolo, dell'articolo 5, vale a dire la mutua difesa, che avrebbe significato guerra, forse totale, forse parziale, non lo so, ma comunque guerra. Alle prime dichiarazioni di Biden hanno fatto seguito quelle del segretario generale della NATO, Stoltenberg, e dello stesso presidente polacco Andrzej Duda, che ha parlato di uno sfortunato incidente, che hanno entrambi riconosciuto come del tutto plausibile possa essere lo scenario ormai accolto dai più di missili della contraerea ucraina esplosi contro l'offensiva russa e caduti accidentalmente in territorio polacco. Per queste ragioni Varsavia non ha invocato l'articolo 5 del trattato, si è limitata a richiedere una consultazione ai sensi dell'articolo 4 e lanciare così un messaggio estremamente chiaro. Vale a dire, la NATO non si considera aggredita e pertanto non intende dare corso a nessuna escalation militare. Alla formula della de-escalation si è associato anche il governo britannico, che pure si è dimostrato nel corso di questa guerra tra i più ferventi antirussi, secondo in Europa forse soltanto a baltici e polacchi, questo per ragioni storiche ovviamente. In favore di un negoziato tra le parti, stavolta riferendosi alla situazione bellica nel suo insieme, si è ancora una volta espresso il presidente turco Erdogan, anche egli presente a Bali per il G20, da un lato condannando qualsiasi forma di provocazione, un po' mi fa ridere la cosa perché nel frattempo ha cominciato la sua azione bellica contro i curdi, e dall'altro ribadendo come già sulla questione del grano la disponibilità a fungere da mediatore è sempre aperta. Però, nonostante tutto, Stoltenberg, nel corso di una riunione NATO tenutasi a Bruxelles nei giorni successivi, ha detto che la responsabilità va cercata infatti nella guerra di Vladimir Putin, contro la quale gli alleati continueranno a sostenere e armare l'Ucraina. Una posizione questa alla quale si è prontamente allineato il governo italiano per bocca del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, secondo una ricostruzione ripresa da Paola Peduzzi sul Foglio. Ora tralasceremo certe uscite di casa nostra che vogliamo volutamente non citare, ricordando in maniera abbastanza ironica le parole di Marco Travaglio, secondo cui certi personaggi non dovrebbero più uscire di casa, e gli strali anche contro i soprannominati guerrafondai arrivati dalle pagine di Panorama. Un'esortazione alla prudenza proviene una volta tanto, e di sicuro soltanto perché funzionale ai loro interessi, dagli Stati Uniti, dove sono state avviate indagini per accertare la natura allarmistica di alcune informazioni circolate in un primo momento. Però una cosa resta certa, perché appare ogni giorno più evidente, qualunque opinione si abbia in merito sulle dinamiche del conflitto, che una serie di fattori remano contro la sua prosecuzione. Per esempio la contrarietà dell'opinione pubblica, i riflessi sull'economia globale, gli assetti politici interni della Russia, le perdite da ambo le parti, il tracollo dell'economia russa e ucraina, quest'ultima certificato recentemente dal New York Times. Tutto questo non solo contrasta con lo scenario di ulteriori escalation della guerra o con un allargamento del conflitto, ma con la sua stessa continuazione. A formulare l'ipotesi di una disponibilità al negoziato da parte dei russi, nonostante l'escalation di questi giorni da molti letta come reazione all'abbandono di Kherson, è stato il generale Giorgio Battisti, ex comandante del Corpo d'Armata di Reazione Rapida della NATO in Italia e già capo di Stato Maggiore della Mission ISAF in Afghanistan, che intervistato dal sussidiario.net sostiene che l'offensiva, lo citiamo, potrebbe significare una conferma della disponibilità della Russia dopo il ritiro da Kherson a sedersi intorno a un tavolo, senza dimostrare di essere indotta a farlo da perdente o da una posizione di inferiorità, cosa che palesemente in questo caso lo è. E se un simile scenario sarebbe chiaramente ostico per Kiev, comprensibilmente, o mettendoci dal loro punto di vista, specialmente in caso di concessioni che ratifichino le conquiste belliche, è altrettanto realistico, riprendendo la citata analisi di Francesca Salvatore, che esista una tendenza a gettare acqua sul fuoco e che se il governo di Zelensky decidesse di mettersi di traverso, in questo caso potrebbe essere gettata così tanta acqua, citiamo, che presto Kiev sarà costretta a imparare a nuotare per restare a galla. Ecco, tra le ipotesi che circolano vi è quella molto dibattuta di una sorta di congelamento del conflitto in stile armistizio coreano del 1953, Corea del Nord e Corea del Sud. Gettata alle spalle così la crisi dei missili in Polonia, forse lo stesso ritiro russo, o ritirata, forse sarebbe meglio dire, russa, da Kherson potrebbe essere letta come l'inizio di una nuova fase, aperta al negoziato, e se trattative in questo senso esistono per davvero, e sarebbe difficile escluderlo, allora ben difficilmente l'Ucraina potrebbe tirarsi indietro, volente o nolente, anche perché senza l'appoggio dell'Occidente, l'Ucraina, signori miei, non andrebbe molto lontano. E a questo punto bisogna soltanto attendere i nuovi rivolgimenti. Per Aspera, ad Astra.